Allora, benvenuti a Pazzi, io sono Lorenzo Bottini, noi abbiamo avuto un piccolo problema di budget, quindi in questo momento lo faccio solo io questo podcast. È una scelta forte, dettata da un mio personalismo quasi a livello nanistico, che spero trovi anche in voi una certa soddisfazione. Quindi adesso parleremo di musica africana.
E no, come parleremo? Hai detto che sta da solo, hai detto.
Beh, io però sono anche una certa...
più di uno, esatto. Cioè tu sei uno e trino.
Parlati io e i miei ascoltatori, sai, in radio si usa ogni tanto questo plurale.
Sì,
noi
sì,
siamo...
sì.
Noi comunque siamo una radio, io quando a mia madre ho dovuto spiegare questa cosa, io ho detto che facevo radio.
Okay.
Perché era più semplice che spiegargli che cos'è un podcast.
Mio padre non l'ha ancora capito, io faccio radio per davvero, peraltro. Ancora non ho capito la differenza tra radio e podcast.
Ognuno...
Mio padre ancora non ha capito. Ognuno
benvenuti a Passi, un
ciao.
Podcast di basket.
Sì.
Su, che trovate su fenomeno.eu in
sì.
collaborazione con Spreaker.
Sì.
Io sono Lorenzo Bottini. Accanto a me non c'è nessuno, davanti a me però c'è Marco D'Ottavi.
Ciao Lorenzo.
Come va? Tutto bene a casa?
Tutto bene, a parte questa cosa di spiegare che cos'è un podcast a mia madre, il resto...
Ma ho visto i podcast fanno un sacco di soldi, ho letto uno studio recentissimo in cui 12 milioni di italiani ascoltano almeno un podcast a settimana.
Oh, mannateci qualcosa. Ma infatti
i nostri numeri sono più o meno quelli di 12 milioni di ascolti a settimana, quindi fila, diciamo che ci sta.
Sì. Sono tutti i nostri.
Sì, ciao Antonio Paesano, come va?
Ciao ragazzi, buonasera, tutto bene, sono abbastanza comodo, anche se in realtà è un po' umido qua dentro.
Va bene, dopo i convenevoli possiamo partire direttamente con ciò che interessa davvero i nostri ascoltatori.
Cioè, come Marco ha spiegato a sua madre che cos'è un podcast, perché secondo me è un problema che può riguardare diversi di noi.
No, allora,
come ci sei riuscito a farglielo capire?
Io ho detto...
Questo non è WikiHow, andiamo avanti. Allora, noi siamo qui per parlare di NBA, quello splendido gioco in cui gioca 5 contro 5 su un campo
sì.
rettangolare e lo scopo è mettere la palla dentro un canestro sospeso a 3 metri e 5 centimetri da terra.
Sullo scopo di questo gioco alcune franchigie NBA non sono tanto d'accordo in questo momento, ma va bene.
Sì, capisco la tua frecciatina Antonio, ma l'accetto, andiamo oltre. Diciamo che abbiamo deciso di aprire questa puntata io sono un grande appassionato di puntate a tema, penso che sia una delle cose più belle che si possono fare dopo le feste a tema, anche se stupende. Non chiederò a Marco cosa farà a Capodanno, chiederò semplicemente qual è il tema di questa puntata.
Marco.
Quindi abbiamo fatto tutta questa cosa, tu hai fatto aprire a lui.
Sì.
Per non dire qual è il tema della puntata.
Sì.
Lui ha aperto e ha scaricato a me il tema della puntata.
È andato esattamente così.
Il tema della puntata è giocatori che stanno giocando bene ad est.
Ottima idea, Marco.
Ok.
Una logline esaustiva che piacerà sicuramente ai nostri ascoltatori. Entriamo subito. No, diciamo che la mia intuizione, adesso io prendo il comando, visto che non posso parlare.
L'ha detto.
Mi assumo pieni poteri, come diceva qualcuno.
Tanto responsabilità, vediamo i poteri.
Mi piaceva molto ragionare su tre giocatori di origine africana che stanno in questo momento giocando sulla conference a est e capire un po' quali sono le loro similitudini, differenze, lasciando parte quel razzismo insito in Antonio Paesano, che è un classico.
Proprio no, guarda, io no.
Che volevamo anche un po' per questo.
Ho fatto aprire te per questo, per non farti commentare il tema.
Intanto,
così lo dice e basta il tema.
Intanto partiamo da... L'MVP in carica, Giannis Antetokounmpo, che ha vinto da solo una partita contro gli Utah Jazz lo scorso lunedì notte, diciamo la notte tra lunedì e martedì per gli italiani, e con 50 punti, e in modo anche quasi rocambolesco, nel senso che è una prestazione assurda anche per i suoi standard. Soltanto un'altra volta Giannis ha segnato 50 punti contro i Sixers in una sconfitta dello scorso anno. Lo ha fatto con una squadra in cui manca ormai da una settimana almeno, o forse anche più, il suo secondo violino, diciamo, il suo Robin, cioè Middleton, che è in questo momento ai box per un infortunio. Lo ha fatto poi, personalmente posso dirlo, anche contro Bledsoe, che a un certo punto ha cominciato a togliergli il pallone dalle mani nonostante lui fosse caldo.
Ma
come
letteralmente proprio
quasi, cioè quasi, diciamo che i possessi che erano destinati a Bledsoe non si risolvevano con la stessa percentuale di canestri rispetto a quelli che andavano nelle mani di Antetokounmpo. Diciamo che Giannis ha chiuso una tripla doppia senza palle perse, e praticamente una cosa che ha fatto soltanto Michael Jordan prima. E una statistica interessante, ho detto qualche cazzata, Marco mi guardi in modo strano.
Tripla doppia?
Forse no.
Forse doppia.
Doppia doppia sicuramente.
Forse doppia doppia. Io pure
perché
mi ricordavo
la tripla doppia l'ha fatta contro la partita prima contro i Portland.
Ma ci si confonde, sì, ci si confonde
contro Portland.
Beh, si vede bene tante partite.
50-14?
50-14 e 6.
Ah, cazzo, scusate.
Cioè, per l'indirimina ci picchia.
Però contro, cioè, solo contro Portland va uguale, aveva messo 15 assist. Comunque ne poteva regalare altri assist.
Cioè, dici che in due partite ha fatto due delle doppie di media, questa è la cosa.
Esatto, sì, sì, vale. Va bene, buono, okay. Buono.
Salvati?
Buono. Sì.
Perfetto, andiamo avanti. Niente, e la domanda è Giannis, che è partito questa stagione da MVP in carica, ma con una squadra diciamo costruita intorno a lui, diciamo come fosse la banca Mediolanum, ma con dei cerchi molto più grandi perché le braccia sono molto più lunghe. Non so se hai visto il gesto, quindi...
Sì, me lo ricordo.
Perfetto, quella è la costruzione della città di Roma.
Però no? È cambiato il tizio che lo fa, ma perché è morto quello lì che lo faceva prima?
Non lo so, questo no,
forse non siamo informati
forse
sulla
cosa. Gabbio.
Ah, ok.
No, non lo so, non lo so.
E c'è anche Marco, questa possibilità, Marco. Però.
No, detto
non
forse.
Lo so, non lo so, forse. Vediamo.
Comunque in Italia soltanto Corona è andato a Gabbio negli ultimi 4 anni, quindi è molto difficile che sia a Gabbio. Comunque, detto questo...
Non volevo creare tutto questo, scusa.
No, i Bucks sono definitivamente la squadra di Giannis, se ci fosse il dubbio, sì. Questo inizio di stagione. La domanda rimane su quanto effettivamente siano, come dire, flessibili nel futuro. Ovvero, Giannis ha questo... anzi, lui no. I Bucks hanno la spada di Damocle delle estensioni a fine anno. Milwaukee non è certo un market così attrattivo anche per una superstar strana come Giannis. Ne abbiamo parlato, ne parleremo. La sua figura è molto legata a quello che lui è stato tutta la sua vita. Ricordiamo, cioè, sappiamo perfettamente che le storie che racconteremo adesso, non per essere così legato sempre al Ministero delle Varie Opportunità, però sono dei feel good movie assoluti. Perché sono delle storie di riscatto sociale attraverso lo sport, sono bellissimi, cioè, sono fatti documentari e tutto. Adesso sto parlando da 7 minuti, Marco, potresti anche intervenire. No,
no, mi piace.
No, no, non ti vogliamo interrompere, aspettiamo che completi il concetto, anche perché stai dicendo cose molto interessanti.
Grazie,
maestro.
Marco. No, dico, Giannis ha guidato la sua squadra in uno degli avvii più importanti della franchigia finora. I Bucks sono la seconda squadra migliore dell'NBA, giusto? Marco controlla perché
giusto,
non ho mai
sì,
grazie,
sì.
Perfetto. Adesso ormai non mi fido più neanche di me stesso, guarda, ormai mi hai frantumato.
È particolarmente insicuro stasera il maestro.
Lo so, è un brutto novembre di pioggia anche
sì,
qua.
Sì, quello è vero.
E la domanda è, adesso è novembre appunto, quindi chi se ne frega, questa squadra ha effettivamente le possibilità di vincere un titolo? Anche se Giannis è questa specie di mostro mitologico che sta facendo vedere all'inizio di stagione?
No. Cioè.
No. 8 minuti di domanda per arrivare a una risposta?
No.
No, perché l'altro giorno stavo vedendo Lost in Translation.
Ti ho insegnato come si fa un podcast.
È vero. L'altro giorno stavo vedendo Lost in Translation, c'è tutta quella parte, poi tra l'altro fino razzissimo, quindi bellissimo a un certo punto. E lui fa, c'è tutta la parte in cui lui deve fare la pubblicità e c'è il direttore che parla in cinese, parla 20 minuti, la traduttrice dà due risposte di 2 secondi. Posso dire una cosa che succede a tutte le persone che hanno avuto a che fare con una... Non lo dico, io lo dico perché ho intervistato
maestro,
registi,
siamo
registi
riusciti,
cinesi
maestro, siamo riusciti
e giapponesi.
A evitare...
No, no, questo è un fatto di folklore che mi arriva... Okay. Va bene, comunque, è effettivamente
aiutami.
Così, non era un fatto così. Vabbè, era una cosa interessante.
Ok, ci siamo... Tutto ok, Marco, puoi continuare a respirare.
Ma ritorniamo sul...
No, ti dico no, sai perché? Allora, dallo scorso anno il roster dei Bucks mi sembra indebolito. Anzi, senza mi sembra, è probabilmente indebolito. Questo loro indebolimento alla fine non li ha portati a perdere chissà cosa, almeno per adesso in regular season, perché più o meno siamo...
Beh, più o meno, anche diciamo, più che meno meno.
Sì, più o meno siamo sullo scorso... Vabbè, comunque lo scorso anno fecero una stagione mostruosa. Lo scorso anno fecero una stagione mostruosa con tante piccole cose che adesso vedo un po' mancare sul campo, ma ce ne sono altre. Cioè... Mi è piaciuto molto il modo in cui Budenholzer, ad esempio, ha stimolato la squadra a entrare di più nel momento in cui, appunto, si è assentato Middleton. Anche perché io mi ricordo cosa dicevamo qualche settimana fa a proposito dell'assenza, anzi no, forse la settimana scorsa, a proposito di Middleton. Dicevamo che...
Due settimane fa.
Due settimane fa. Dicevamo che l'assenza di Middleton avrebbe privato i Bucks di quelle spaziature che permettevano a Giannis di giocare in un certo modo. Questo modo qui è stato cambiato. Nel senso, mi sembra, abbiamo letto anche un paio di pezzi che giustamente ci ha segnalato il maestro in settimana, abbiamo letto un paio di articoli che spiegavano bene anche questo tipo di cambiamento. Si entra di più all'interno del pitturato, si segna di più all'interno del pitturato, non è più certe spaziature. Giannis, mi sembra, chiedo a voi che magari li avete visti più frequentemente di me, mi sembra essere un po' migliorato, sta migliorando sempre di più in alcune letture, in alcuni passaggi che lo scorso anno faceva un po' meno, magari ce l'aveva e non li faceva. Sta migliorando Giannis, è migliorata la squadra, non senza Middleton, però ha trovato delle alternative a quello che faceva con Middleton in campo, che è diverso dal migliorare. Detto questo, non mi sembra un roster, non mi sembra un gioco, non mi sembra anche lo stesso Giannis probabilmente all'altezza di tutto quello che c'è dall'altra parte dell'oceano, anzi dell'America in questo momento, perché Clippers e Lakers ad oggi mi sembrano un po' più complete da più punti di vista, soprattutto i Clippers.
Anch'io sono per il no, per un motivo storico, perché l'NBA ci ha proprio detto che da soli non si vince e che c'è necessario, cioè non c'è riuscito LeBron, ha avuto bisogno di un, chiamiamolo secondo violino, di un certo tipo, che secondo me gli scorsi playoff ci hanno dimostrato, anche storicamente, perché Bledsoe e Middleton non sono dei giovani che dici cresceranno, e se magari non sono a quel livello oggi lo sono tra due anni.
Sono quelli
e nei playoff hanno dimostrato di...
Beh, Middleton ha fatto dei bei playoff lo scorso anno.
Sì, però di quello che ti dà. Ha ragione Marco, per quello che ti dà.
Qui stiamo già ragionando forse troppo avanti.
Tu hai fatto una domanda molto avanti, nel senso, è evidente che in questo momento Giannis è, forse se vogliamo rispettare dei parametri, è il terzo giocatore più forte in attività, così terzo quinto.
Beh, forse anche
qualcosa,
forse
di più,
anche
so.
Di più. Trovami quattro giocatori migliori di Giannis in questo momento.
Io ti posso dire che LeBron, perché non ti parlo LeBron, sai, c'è la sicurezza che è un giocatore che poi ai playoff è quel giocatore lì, pure Giannis, quindi diciamo comunque è proprio nell'Olimpo. Ci sta anche da dove viene, 5,
sì.
Nell'Olimpo.
Primi tre non lo so.
Quindi
in questo momento non lo so.
L'opportunità di Milwaukee, se per tenerlo, è costruirgli qualcosa intorno di migliore.
Sì, e anche dargli un sacco di soldi, quello penso
che certo,
sia
vabbè,
devi anche rinnovare.
Quella è, se non gli danno, tra l'altro loro penso sono gli unici che possono dargli il Supermax,
sì,
a 5
non
anni.
Non è
detto che lo convinca a restare, perché ovviamente
uno, due, non è sempre detto, è stata una grande idea. È ovvio che per Antetokounmpo non stiamo parlando di altri giocatori che hanno ricevuto il Supermax negli ultimi tempi.
No, perché ovviamente il tampering è illegale. Però chissà quanta gente già ha mandato dei fogliettini a Giannis dicendo di tieni di libero per il 2020, noi abbiamo questo. Perché è evidente che nel 2006, se lui non firma l'estensione in estate, nel 2020 tutti vorranno... Cioè chi può dargli il massimo glielo dà. E non c'è proprio nessun tipo di dubbio, perché sì, comunque...
Su questo penso che siamo tutti concordi.
Cioè se vediamo, io ora ritorno alla prestazione che lui ha fatto contro Utah Jazz, che sono una grandissima difesa. Mancava Gobert, che secondo me un minimo ha aiutato, perché...
Beh, soprattutto aiutato, nella protezione del ferro, direi.
Sì, sì, è evidente che i Jazz sono una grande difesa, che però si accoppia molto male con Giannis e anche con i Bucks per tanti motivi.
Soprattutto, scusami, ripeto,
senza Gobert ovviamente mancava perché... proprio la seconda linea di difesa, perché non c'è in questo momento anche un sostituto nel roster
importante
dei Jets che possa ovviare alle, appunto, all'assenza del due volte Defensive Player of the Year. C'è proprio un problema, c'era anche un problema strutturale lì dei Jets, che non riuscivano veramente a avere un giocatore del tonnellaggio di Giannis, perché hanno messo Royce O'Neal, che è un ottimo difensore, ma gli rende...
No,
15 centimetri,
non so quanti chili peraltro, sì.
E lì hanno sofferto tantissimo. Hanno sofferto tantissimo proprio nel mettere un corpo contro Giannis.
Ah sì, però quindi, ecco, torniamo su Giannis, è l'aspetto più interessante. Io mi ricordo quando parlavamo appunto due settimane fa dell'infortunio, dicevamo come possono risolvere i Milwaukee Bucks questo infortunio, trovando canestri da Di Vincenzo, dal Sterling Brown, questa gente qua, oppure cavalcando sempre di più lui come avevano fatto l'anno prima.
Mi
con
sa
Harden
hanno optato per la seconda.
Hanno optato per la seconda perché comunque, in, per quanto paradossale, Giannis sta dimostrando di essere un leader assoluto, ma anche di poter migliorare in alcune piccole cose, che non è che non è che vuol dire che mette più chili di muscoli e rompe, però sta tirando meglio, sta
anche
mi sembra anche passando
molto meglio,
non
c'ho
le statistiche, però mi
molto
sembra
meglio, a me sembra no, ma al di là di quello sono le letture, al di là delle statistiche, sono le letture che mi hanno stupito particolarmente in questo periodo, perché era quello che mi ricordo che anche noi nel nostro piccolissimo, ma un po' tutti quanti, gli criticavano lo scorso anno. Era uno dei motivi per cui si chiedeva qualcosina in più ai Bucks al momento dei playoff e quel qualcosa in più non è arrivato. Certamente non sono solamente le letture di Giannis, magari anche il fatto che è arrivato completamente cotto alla fine della stagione, però diciamo che quel tipo di lettura te lo aspetti. Scusami maestro, e qua ci collego alla domanda che voglio farvi io. Giannis Antetokounmpo è uno dei giocatori più forti in questo momento in NBA, non c'è dubbio, punto. Dei primi tre, primi cinque, quello che vi pare a voi. Ma quanto migliora il contesto in cui si trova?
Beh, parecchio.
È il contesto in cui si trova. Se,
eh no, se, però aspetta, essere togli il contesto e migliorare il contesto sono due cose diverse.
Se si fa male, se metti si fa male, si rompe il legamento di salta la stagione e Milwaukee vince 8 partite.
Sono d'accordo. Sono d'accordo.
No, io penso posso forse 8 no, sono stato inclemente, però
8 mi sembra un numero però, che vabbè, neanche i Sixers giocando
era
con Tony Roden.
Era un'esagerazione. Quello, io penso di sì, dopo, ma meno di altre gli altri giocatori
sono delle, però ci sono delle, ecco, ci sono delle belle stat del contrario, però il discorso secondo me è due cose. Un po' stiamo un po' sottovalutando secondo me tutta la squadra dei Bucks, che è vero che non ha grandi stelle, nonostante io penso che Middleton sia un giocatore molto forte nelle cose che fa,
sì,
e la perdita di Brogdon sia stata importante, specialmente diciamo lo scambio tra estensioni Brogdon Bledsoe, secondo me è il vero, sarà la vera sliding door dei Bucks, sì, perché sono due giocatori forse anche con diciamo anche con impatto simile ma molto diversi alla fine come fit. Io non sono un grandissimo fan di Bledsoe, vabbè, questo è un problema mio che mi terrò. Alla fine è un giocatore che accende e spegne molto, non so quanto questo sia positivo poi nel suo ruolo che deve avere da terzo giocatore, diciamo a livello piramidale.
In assenza di Middleton è ancora più accentuato,
certo,
questo difetto.
Però sull'assenza di Middleton, diciamo che i Bucks, Middleton è un giocatore che preferisce giocare in isolation, quindi prendeva un po' i suoi possessi come degli apparte rispetto all'attacco dei Bucks. I Bucks hanno cominciato un po' a giocare, a passare un po' più la palla. L'apporto dalla panca secondo me è notevole, è interessante. Di Vincenzo ha giocato molto bene, sta ritagliando un suo senso, Sterling Brown anche. La coppia anche tra Di Vincenzo e come si chiama l'altro bianco che peraltro lui è incredibile, quello di Andre, che stava a Notre Dame, ormai oggi non ci sono più con la testa.
Pat Connaughton,
no, incredibile, oggi ovviamente sto veramente fuso. Atleta, forse il miglior atleta bianco che abbia mai visto in vita mia, ma roba incredibile. Altro è Christian McCaffrey.
Se dovevamo non fare il razzismo, l'abbiamo fatto invertito.
Ma non esiste razzismo invertito, Marco. Non siamo sulla Fox.
Hai ragione, scusa.
No, secondo me invece sono stati sottovalutati tipo gli innesti di Wesley Matthews, che ha fatto una grandissima partita ieri. Li ha praticamente tirati su lui quando i Jets hanno aperto un minimo di separazione dopo il primo tempo.
Non si metterebbe un po' più di minuti?
Ma
oppure scusami,
un po' più di possessi forse
anche,
sì.
Oppure è quel tipo di giocatore che ti rende tanto perché gliela togli in certi momenti.
Secondo me è pure lì,
perché la sensazione ce l'ho avuta un po'.
Stiamo un po' parlando di un giocatore abbastanza incostante nella sua carriera. Ormai è un giocatore che abbiamo visto per più di 10 anni. Penso che 10 anni che abbiamo visto in NBA. Di Matthews è questo tipo di giocatore qui. Secondo me non gli può dare quello che diceva Brogdon. Gli può dare uno che però ha un senso a livello playoff, quando dovranno essere un po' più fluidi sugli esterni, perché alla fine il concetto five out con Giannis, cioè Giannis da centro e 5 tiratori, è andato un po' a farsi benedire quando hanno trovato un lungo come Brook Lopez, che tra l'altro ha salvato la partita stoppando all'ultimo possesso Donovan Mitchell, che però riesce anche a tirare con grandissime percentuali da fuori, e quindi è tornato di moda giocare con Giannis un lungo perché è uno spacer. Però ecco, avere tanta flessibilità, specialmente sugli esterni, quando tornerà Middleton, quando Bledsoe deciderà di giocare magari con un po' più di testa, è sicuramente fondamentale. L'ultima cosa, durante diciamo la partita contro i Jets, è stata una grande rincorsa dei Bucks, guidati sempre appunto dai 50 punti di Antetokounmpo. Una cosa un po' mi ha un po' sorpreso, diciamo non sorpreso ma interessante, diciamo a 2 minuti alla fine con i Bucks che tornano avanti, si fanno un po' riprendere, partita più o meno in bilico, 2 minuti, 2 minuti e mezzo, Mitchell segna un end one in una situazione in cui Giannis era praticamente con le mani piegate su un angolo di campo, totalmente da 5 metri alla palla, esce, i Bucks sono a 3 punti di sopra, esce, e Bledsoe fa una scelta sbagliata in attacco, perdono palla, canestro di Utah che torna praticamente a contatto, torna Giannis dopo un 30 secondi di riposo, schiaccia in traffico, altra azione dopo, fallo in fallo, tiri liberi e i Bucks vincono. Cioè è veramente una codipendenza molto forte in questo momento. Questo non vuol dire che essere codipendenti al miglior giocatore a est o uno dei top 3 al mondo sia un problema, penso che sia una cosa che ormai si prenda come da accalato e si va così fino in fondo, ecco.
Però io vi do un dato adesso, no? Giannis Antetokounmpo tra i giocatori che si prendono più di 3 isolamenti a partita è quello che perde più palloni e parliamo del 16%. Allora, aspetta. Ripeto, parliamo di un alieno, è un giocatore peraltro che io adoro, impazzisco per lui.
Ma...
No, non c'è nessun ma. Chiedo solamente... se magari l'essere da solo contro il mondo in certi momenti delle partite, il cast di supporto, hai ragione tu Lorenzo, è comunque di buon livello, di buon livello, però non andrei oltre questo. Mi chiedo, un cast di supporto di maggior livello con Giannis Antetokounmpo come potrebbe interagire? Vado ancora a chiarire meglio. Tu ci metti vicino un secondo violino forte. Non ti dico il Kyrie di LeBron James. No.
Eppure questa è Modi in brano.
No. Era per citarlo. Vabbè, ne vogliamo di un altro, che ne so.
Vai.
Perché prima abbiamo citato LeBron James.
Il concetto.
Il Dwayne Wade di LeBron James, vogliamo chiamarlo così?
Sì, però una cosa che non stai in Florida, stai a Milwaukee. Se c'hai Middleton, te lo tieni.
Ok, c'è Middleton e te lo tieni. C'hai ragione, è vero. Miami è una cosa, Milwaukee è un'altra. La domanda mia è... metterci accanto un altro non di quel livello ma poco sotto, quanto può migliorare il gioco di Antetokounmpo e quanto può andare a funzionare in ottica titolo? Perché poi io penso che alla fine sarà questo che cercherà di fare Milwaukee, anche perché se non lo fa fondamentalmente avrebbe ottime possibilità di perdere Giannis nel giro di un anno e mezzo.
Ma guarda, rispondo al volo, secondo me è ovvio che Giannis, avendo giocatori più forti, si troverebbe in una situazione più avvantaggiata.
E questo è la Valisiano.
Andiamo oltre. E il fatto che Milwaukee abbia costruito questo core attorno a Giannis in questo momento mi sembra molto positivo. Ecco, io l'unico dubbio è quello che ti ho espresso prima, tra aver firmato troppo presto Bledsoe rispetto a poi all'estensione di Brogdon. E quello, secondo me, è l'unica cosa da chiedersi.
Però
il resto a me
si può dire che forse hanno sbagliato qualcosa all'interno della costruzione del cast di Giannis.
L'unica cosa che
detto che funzionale.
L'unica cosa, comunque, ragazzi, stiamo parlando di una squadra che sta arando l'NBA in questo momento.
Però adesso... tu mi hai detto in ottica titolo neanche tu li vedi favoriti rispetto ad altre squadre.
Sì,
dai, neanche a est.
Beh, però è difficile.
A est no, rispetto a Philadelphia comunque.
Adesso poi non parliamo di Philadelphia qui, sennò poi.
Te volevo stuzzicare.
Comunque non è una cosa, non è un'operazione semplice essere favoriti a livello di titolo.
Specialmente per un market come quello di Milwaukee.
Ok, da quant'è che però sta lì Giannis?
Da quando è stato draftato?
Ok.
2014.
Ok, da quant'è che è Giannis? Da quant'è che è Giannis?
Il salto definitivo l'ha fatto
3 anni.
Due stagioni.
Si poteva far meglio? Si può dire questo? Si poteva far meglio di così?
Loro hanno cambiato allenatore l'anno scorso, hanno avuto la prima stagione un nuovo allenatore, gli ha cambiato molto il modo di giocare e ha capito come
usarlo,
come massimizzare quella cosa. E infatti è una squadra che in questo momento ha 14 vinte e 3 perse.
Sì, ma anche un differenziale che penso sia il migliore NBA.
No, è forse nei playoff, cioè già come l'anno scorso era inaspettato che i Milwaukee è la squadra più solida dell'NBA, oddio che strano, non ce lo aspettavamo, quest'anno ce l'aspettiamo. Infatti, secondo me, l'unico problema un po' che c'ha Milwaukee è che è un po' una cosa che conosciamo, che non è... che Giannis fa 50 punti, la gente guarda e dice vabbè, ha fatto 50
questo
punti.
Questo perché siamo un paese anestetizzato, Marco, dobbiamo dirlo, perché a partire che ha fatto Antetokounmpo l'altro giorno non è una roba da prendere così.
Però
ecco,
ha dovuto farne 50, ora se togli la partita che ha fatto l'altro giorno, non è che se ti metti a leggere tutte le sue statistiche delle altre partite sono sì. Lo teniamo là nel discorso MVP, c'è perché c'è per forza. Però beh, ci piace sì. Più discutere di Doncic, Harden e LeBron.
Perché noi siamo malati di novità, Marco, capito? Non so sì, più, perché... più apprezzare le cose.
Chiama la novità, LeBron.
Quella è la questione. Però Giannis è un giocatore incredibile. Posso dire un paio NBA, di cose? È fuori di testa.
Guarda, un paio di cose al volo. Giannis praticamente nel secondo tempo ha messo una stat line che era esattamente le medie che teneva l'anno scorso, la stagione MVP per tutte le partite. Cioè lui ha fatto tipo 32, 11, 6, 4, tipo una roba del genere, una roba fuori di testa nel secondo tempo. Detto questo, il fatto stesso che i Bucks per me sono i favoriti perché sono una squadra più rodata, che hanno il giocatore più forte e che hanno in questo momento le maggiori sicurezze quando si affacciano ai playoff, sanno che squadra sono. È vero che giocano quasi sempre in un solo modo e questo può essere un problema. Non hanno secondo me rivali così forti nell'esploitare tutti i loro limiti. Penso che il lavoro fatto per costruire questi Bucks sia stato di alto livello. Ci sono forse degli errori, e su questo appunto li ho già menzionati. Se ci fosse solo una cosa che i Bucks potrebbero mettere a livello di free agency e quello che cosa può succedere da qui fino ai playoff, è un po' di playmaking. Perché Giannis è uno che è migliorato molto nelle letture con la palla, manca qualcun altro che lo aiuti un po', perché hanno molte... gente che sa prendere la palla e fare scelte semplici, perché il campo è sbilanciato dalla presenza di Antetokounmpo. Quando le scelte devono essere un po' più complicate, sia Giannis che le persone intorno a lui non sono così capaci di farle sempre al momento giusto. E questa è una cosa che abbiamo visto l'anno scorso con, adesso poi agganciamo direttamente,
andiamo su
Toronto. Toronto è una squadra che l'anno scorso aveva grandissimi playmaking secondari, tipo Gasol ad esempio, che è un giocatore che gli ha sistemato in modo intelligente delle mancanze che loro avevano, specialmente nel gioco in post o in post alto al gomito, che è un passatore fenomenale, e questo tipo di innesti gli ha dato una dimensione molto più efficace al loro attacco con la palla a metà campo. E questo un po' manca secondo me a Giannis e ai Bucks, però non vuol dire che non sia una squadra costruita bene, vuol dire che quando costruisci una squadra in certi contesti con certe strettoie, da qualche parte la coperta la devi tirare, e loro l'hanno tirata da quella parte.
Ma il lavoro di Toronto in questo senso secondo me è esemplare. Tu giustamente l'hai nominato, al di là poi dell'esplosione di Siakam quest'anno, che per qualcuno era un po' più pronosticabile, per altri meno. Qualcuno si è sorpreso, altri meno. Ma allora, i Raptors della scorsa stagione erano forti più Kawhi. Nel momento in cui Kawhi poi si assentava durante le partite, si assentava proprio durante la stagione, veniva gestito all'interno di quella che era la regular season, e comunque non cambiavano il modo di giocare, non lo cambiavano poi così tanto. Kawhi aggiungeva, è chiaro, parliamo del giocatore, mio personalissimo avviso, più forte di tutta l'NBA in questo momento, però nonostante stia ai box un giorno sì, un giorno pure, giocavano sempre allo stesso modo. Hanno costruito un'identità che andasse oltre quello che era il loro leader evidente all'interno del roster. Come l'hanno fatto? L'hanno fatto tramite un cast di supporto che è più forte in generale di quello dei Bucks, perché è così, perché comunque ha diversi valori in più, come tu giustamente hai ricordato. Gasol hanno anche il finto sesto uomo, lo chiamo finto sesto uomo dello scorso anno, che era Van Vliet, perché in realtà non era un vero sesto uomo, anzi per niente, c'è un sacco di minutaggio. Nel momento in cui Kawhi si assentava, i Raptors giocavano sempre allo stesso modo, più o meno. Quando si assenta Giannis, giustamente ha ricordato Marco prima, questi vincono 8 partite. È per questo che li vedo indietro, ma non perché non c'è qualcuno che possa fare quello che fa Giannis, ma perché non c'è un'identità di squadra che vada oltre quello che è il singolo giocatore franchigia, che può starci assolutamente. Ma adesso... Tu togli Siakam adesso ai Raptors. È chiaro che comunque vanno a faticare, perché vanno a faticare parecchio, ma quanto perdono rispetto a quanto perdono i Bucks se manca Giannis?
Sì, allora è ovvio, secondo me.
Detto che Giannis è più forte, chiaro.
L'impatto di Giannis è impareggiabile a qualsiasi altro giocatore in NBA in questo momento.
Ma non è una colpa questa, no, è una colpa di chi poi intorno ha messo dei giocatori che senza quel tipo di leader non sanno fare quella stessa cosa lì.
Capito, perché non ci sono proprio le condizioni di farlo, cioè nel senso...
Bravo, le devi creare però.
Però le condizioni, cioè loro sono una squadra che è costruita essenzialmente per massimizzare tutti gli aspetti positivi del gioco di Giannis Antetokounmpo. Tutti. E in questo il lavoro di Budenholzer è stato colossale, cioè sì, di proprio sintetizzare al minimo tutte le azioni e economicamente poi inferiori, cioè nel senso ogni giocatore in divisa Bucks sa cosa fare ogni volta che sta in campo, e questa è una cosa che non è così banale secondo me in un attacco NBA o anche una difesa NBA. Sanno assorbire molto semplicemente delle istruzioni che sono semplici, appunto, però sono quelle e funzionano quando vengono adottate. Poi il fatto che tu non puoi pensare di gestire una squadra quando non c'è la tua stella, quando la tua stella è esattamente il perché la tua squadra gioca in quel modo. Cioè tu devi massimizzare quando è in campo e quando è al 100%, all'80%.
Contestualmente prenderne meno quando non c'è.
Ho capito, però Giannis gioca sempre.
Sì.
Gioca sempre al massimo e tu devi...
È integro e sono d'accordo.
Devi cavalcare questa cosa, cioè adesso Milwaukee non può pensare...
Per vincere?
Certo, anche per vincere. E poi,
su questo non sono d'accordo.
Comunque, poi su Toronto, se vogliamo aprire la parentesi su Toronto, visto che adesso dovremmo parlare di Siakam, sì, perché è il secondo grande atleta di origine africana che è appunto che sta infiammando l'NBA odierna. E Toronto ha questa cosa che forse adesso, in questa stagione, senza Leonard, senza Danny Green, dopo aver vinto un titolo, forse riusciamo anche un po' a mente fredda razionalizzare, a congelare il fatto che è una squadra piena di giocatori straordinariamente intelligenti, e quanto l'intelligenza sia diventata una skill necessaria all'interno di una squadra NBA è forse l'argomento di questi ultimi 5 anni, probabilmente, almeno dall'esplosione dei Warriors, non l'esplosione di adesso, ma l'esplosione a livello supersonico del run. I Raptors sono una squadra incredibilmente intelligente, allenata incredibilmente bene, perché Nurse è un coach di altissimo livello. Secondo me sta un po' assumendo la parabola Spoelstra, cioè uno un po' che era messo lì per caso e invece sta dimostrando di essere un grandissimo conoscitore, motivatore e innovatore del basket. E anche a gestire i nuovi giocatori, cioè e Toronto ha perso appunto Green e Leonard in free agency. Si è rotto Leonard, si è rotto Lauri, si è rotto Ibaka, e questi continuano a sfornare giocatori stranissimi. Sì. Sì. Sembrano alcuni costruiti veramente come NBA 2K, tipo modalità, tipo un giocatore
anche
random,
un po' simili tra loro, se possiamo dire.
Ecco, grazie per la nota razzista, veramente.
L'ha detta Marco l'altra volta questa cosa e tu non hai detto
ma
nulla.
Che ho detto?
L'ha detta identica,
l'ho mai detto.
Volta. Volevo provare che cosa...
No, secondo me...
E continuano a vincere.
Toronto rispetta... Mi intrometto un attimo. Toronto rispetta la questione pure che la forza di una franchigia sta anche nella sua dirigenza. Perché il fatto che loro tirino fuori questi giocatori...
Stiamo parlando di Knicks, Marco.
Loro tirino fuori... Ad esempio... Adesso è facile parlare bene di Pascal Siakam. Loro magari sono stati anche fortunati con Siakam. Non lo so. Siakam ogni anno diventa un giocatore migliore. Nel senso, dici.
Siakam ogni anno diventa un altro giocatore. Esatto. Questa è la cosa, secondo me, strana.
Nel senso, loro avevano un giocatore che mettevano in campo perché era atletico e gli difendeva e metteva qualche tripla dall'angolo. Così l'anno dopo.
Era partito come un buon 3D.
Con Leonard, accoppiato a Leonard piano piano, quando Leonard non c'era, si sono accorti che iniziava a mettere palla per terra meglio, iniziava a costruirsi un tiro anche dal palleggio in zone che non fossero gli angoli, iniziava dentro l'aria ad essere un giocatore intelligente, in grado di fare le scelte giuste,
di attaccare molti altri giocatori in post basso.
Esatto. E questo è quello che pensavano, che però poi lo faceva certe sere sì, altre sere un po' meno bene, perché comunque c'era Leonard che aveva bisogno del pallone tra le mani e l'attacco passava per lui. Se ne va Leonard, riparte la stagione e c'è un altro giocatore che è semplicemente un all-star. Magari, non lo so, loro lo sapevano dal momento uno, hanno detto draftiamo questo giocatore che nel giro di di 4-5 anni diventa uno star.
Beh, il maestro è un po' più esperto. Così. Il maestro è un po' più esperto in questo senso. Sciagamma non era partito con queste premesse, anzi.
Lui c'ha una.
Partito con queste premesse, non sarebbe andato alla 27. Molto tempo
esatto. Lui c'ha uno sviluppo particolare perché ha iniziato a giocare a basket intorno ai 16 anni, che è una cosa completamente fuori di testa. Che se io spero sia una menzogna, perché se è vero
non è possibile,
perché non è come capita, si sente ogni tanto di quei giocatori che hanno un fisico così sproporzionato e sono solo altissimi, non sanno giocare a basket, ma si vede lui
sa giocare, molto
sa anche
bene
giocare a basket, è anche intelligente abbastanza verso il basket. E è assurdo pensare che abbia iniziato a 16 anni, che noi pensiamo che queste sono cose che si imparano fondamentalmente da bambini,
il mini basket,
il mini basket, esatto.
L'altro giorno ho letto qualcuno diceva: ma se non sanno mettere palla a terra in NBA, dovevano fare il mini basket. Come se mettere la palla a terra in NBA per un giocatore tipo di 2,20 metri che gioca contro atleti fuori di testa in un contesto completamente, è come tipo impari a mini basket, come se fossero due cose totalmente simmetriche. No,
però c'è una questione che alcune cose si apprende. Cioè, iniziare a giocare a basket, non dico a 2 anni, però iniziare a giocare a basket a 7 rispetto che a 16, c'è uno scarto nello sviluppo di un atleta. Io sentivo Brian Windsor che raccontava, parlava di questi miglioramenti, e lui si riferiva al fatto che, appunto, avendo iniziato lui a giocare a 16 anni, lui li paragonava ai miglioramenti che hanno i giocatori che poi diventeranno stelle NBA nel passaggio al college, al liceo, tra l'anno da freshman e il senior year al liceo. Cioè, però lì c'è anche un aspetto fisico, nel senso, tu quando tra i 13-14 anni sviluppi un fisico, soprattutto se poi sei un talento NBA, c'hai una crescita, metti su massa, inizi a giocare con giocatori con un'età più simile alla tua, ovviamente esplodi rispetto al contesto. Come questo sia potuto accadere a Siakam è un po' un mistero in NBA, come sia riuscito a migliorare così tanto nel corso di questi anni.
Sì, effettivamente, quello che dicevo prima, Siakam non è un giocatore che migliora, Siakam è un giocatore che si trasforma, una specie di crisalide continua. Non lo so quanto è questa, è una cosa che poi vedremo anche la prossima stagione, a questo punto ci dobbiamo anche un po' preoccupare, nel senso che lui ha trasformato completamente il suo gioco nel giro di 2 anni. Cioè, questo era un giocatore che 2 anni fa, appunto, faceva molte poche cose con la palla, faceva tante cose senza la palla, specialmente in difesa. In questo momento è, penso, uno degli attaccanti quasi più infermabili della Lega, nonostante poi abbia tutto un suo modo di giocare a basket, e questo è anche affascinante, no? Perché ha questo movimento continuo, ha fatto un canestro chiave nella vittoria di Toronto Raptors contro i Sixers, è stato quando ha attaccato un 1-1 dalla punta Horford, gli ha girato intorno con una virata velocissima, ha preso il contatto di Embiid, ha finito in modo quasi, non dico goffo, però c'è questo uso del corpo molto slapstick, quasi da commedia degli anni 30.
Sì, è vero.
Poi si arrota e comunque riesce a finire perfettamente
in qualche modo riesce a farlo.
Movimento.
Lui ha questa quasi mossa speciale, che è questo spin in cui, in teoria, se ci pensi, saltare il proprio diretto marcatore virandogli intorno è una buona mossa. Il problema qual è? Che finita la virata devi avere sufficiente controllo del corpo per poter fare qualcosa che è o fermarti e vedere se ti arriva l'aiuto, fermarti, magari fintare il tiro, piede perno, passare e tirare, oppure fare come ha fatto nonostante il contatto e riuscire a tirare. Lui, come riesca a avere questo controllo del corpo, è una qualità
sì,
fisica.
Sicuramente, sicuramente il controllo dell'equilibrio del corpo . E soprattutto anche della percezione mano-occhio è spaventosa. In Siakam è qualcosa che non impari sicuramente in due anni, una roba che ti porti dietro dalla nascita. È uno che comunque segna con una percentuale in area pitturata spaventosa, per il modo in cui, anche come finisce, anche per quante volte arriva a tirare in quelle aree. Quello che poi stupisce ancora di più è, penso, il dato più che un po' tutti hanno sottolineato, è come sono trasformati i suoi tentativi dall'arco, dove, appunto, prima Antonio diceva era soprattutto un corner three, mm-hmm. E lo è stato anche più o meno per tutto lo scorso anno, diciamo, durante i playoff e anche in stagione regolare.
Che però andava bene, cioè
andava molto bene, però la versione che c'è adesso, in cui praticamente tira il 39% in pull up e gran parte dei suoi tiri arrivano above the break, diciamo, quindi dalla parte più lunga, più lontana dal canestro dell'arco e dal palleggio, quindi dove è anche più difficile, sappiamo perfettamente, costruire un tiro, dimostrano un giocatore completamente diverso, che ha una quantità di possibilità nel suo attacco pressoché illimitate, anche perché è un giocatore con doti fisiche importantissime, adesso non bisogna dire queste ovvietà, però è incredibile.
Però non è un freak, cioè nel senso lui molto meno rispetto ad altri che ci stanno rubando l'occhio in questo momento,
sì,
fisicamente,
però,
ti parlo fisicamente.
A me sembra uno dei giocatori più fluidi che abbia mai visto giocare.
Quello sicuramente sì.
Sembra davvero una, non so se vi ricordate quegli stick luminosi che andavano tipo una specie mezzi, quelli tipo, no eh?
Ah, ok.
Se no, guarda, io l'altro giorno stavo pensando.
A me sembrano yo-yo di quelli della facilità di esatto. utilizzavi da bambino.
Io invece a me sembra una cosa sola e la voglio dire, Marco. Non so se vuoi dire qualcosa di.
Aia.
No, io volevo dire un'altra cosa. Mo' non so perché la sto dicendo, ma ormai è iniziato.
La posso dire la similitudine finale?
Vai, vai.
L'altro giorno che stavo pensando è una di quelle molle che tu le mettevi sulle scale e scendevano.
Sì, bravo.
Quella
è
la rappresentazione migliore sì. che posso trovare di Siakam. Cioè, sembra veramente quel tipo di fluidità, però con una specie di ritmica tutta particolare, e non volevo dire quello che pensavi te, Marco.
Ma non l'ho pensato assolutamente. Non l'ho pensato assolutamente.
L'ha pensato.
Però
ha fatto piedino,
è una fluidità, ma clunky, non so, come se ogni volta ci fosse un equilibrio interno che sta sempre lì per spezzare, ma rimane sempre in piedi. Ed è, secondo me, un atleta pazzesco, ecco, ma è non esplosivo, non super un verticalista, un giocatore estremamente potente, però appunto l'equilibrio, la fluidità, il rapporto che ha, che la capacità di gestire entrambe le mani, è anche un footwork raffinatissimo, perché se uno fa quelle virate e poi riesce anche a costruirsi intorno al palleggio,
bene,
vuol dire che ha dei piedi molto sì. ben allenati o anche ben studiati per fare dei movimenti.
Capitolo letture. Che ne pensate voi?
Dobbiamo leggere qualcosa?
Le letture di Siakam.
Di
ah. Le letture di Siakam.
Ma stai leggendo
Forse...
La marcia di Radetzky?
Dai.
È un libro?
No, sto leggendo la musica, non mi viene la parola giusta.
Le partiture?
Leggendo le partiture. La musica.
Marco, ormai...
No, che cosa intendi?
Il periodo Amadeus.
Le letture in campo di Siakam. Probabilmente è quell'aspetto in cui... Il miglioramento, almeno io, non lo sto vedendo. Cioè,
No. Aspetta, è anche una squadra in cui non ha bisogno di fare quello che fa Giannis.
Però, esatto. Cioè, perché non ha bisogno di portare il pallone per tutto quel tempo.
Sì, anche
però
se
ha migliorato la percentuale di assist.
Sicuramente.
Anche quello, però perde molti più palloni rispetto allo scorso anno.
Devi vedere però
perde
quanti ne usa. Cioè, nel senso, è anche. Quando adesso Lauri si è infortunato,
molti più non lo so,
Van
più
Fleet
sì.
ormai è il titolare della point guard a sì. Toronto. Però quando lui si riposa, molte volte Nurse apre queste lineup in cui praticamente Siakam...
un po' creative, possiamo dire.
Creative, però estremamente sì, sì. raffinate, nel senso con Norman Powell da diciamo nominalmente da pointer,
sì,
ma in realtà
teoria,
è Siakam
sì.
a gestire molto il pallone. C'è chi lo porta
gli
su.
Apre
però...
il campo.
Certo, però Siakam ha una grande responsabilità con la palla in questo periodo. Forse le sue letture non sono ancora ai livelli che Marco però è uno che va domani va più liberi, cioè nel senso comunque parliamo di letture di un certo tipo, un po' radical chic.
Al contrario, più liberi e non inizia domani, però va bene, il resto va bene.
Va bene tutto?
Sì,
vabbè,
sì.
Poi editiamo in post. No, effettivamente secondo me le letture di Siakam sono molto, molto, molto più elaborate di quello che si poteva prevedere un paio d'anni fa. Poi è una squadra appunto molto intelligente, e questo per me è la chiave per capire anche questo inizio dei Toronto Raptors, che tutti davano per spacciati, io personalmente no, però
no,
sono
no.
una squadra molto
noi no,
migliore.
No.
Poi
tutti
io,
e tre,
io
tutti e tre.
Mo me lo segno, vado a rivedere la puntata in cui ne parliamo. Vediamo.
No, nessuno di noi tre aveva dato per spacciare a Toronto, anzi, tutti e tre avevamo detto che eravamo abbastanza convinti che Siakam si sarebbe preso un pochettino l'occhio di bue.
Sì, poi
il problema è che
non pensavamo
così tanto, forse nessuno dei tre.
Sì, poi d'altra parte il fatto che i Raptors sviluppino così bene i giocatori è chiaro anche quando vedi la stagione che sta facendo Giannunobi, che sta facendo Boucher, che sta facendo
anche lo stesso Van Vliet in realtà,
sì, ma,
perché
ma,
non,
ma anche,
non è quello dello scorso,
ma
cioè
anche Terence Davis che,
sì.
che è stato preso dalla cioè, una parte.
Non ci avrei messo un euro.
Io sì,
ragazzo,
io sì, e mi sembra assurdo che nessuno abbia. Cioè,
dai,
questo era un grande
niente.
Giocatore All Miss. È un prototipo di un giocatore NBA fatto e finito. Ma come Terence Mann, cioè, nel senso, questi giocatori che io li vedi e vedi subito che sono giocatori che possono dare dei minuti. E a me sembra assurdo che non vengano presi in considerazione almeno il secondo turno. Però capisco che fosse, questo è un draft molto profondo. C'è cioè tanti giocatori interessanti. Però, boh, vabbè, lasciamo perdere. dall'altra parte bisogna dare anche ragione che il coaching staff di Adrian Hurst è di altissimo livello. Sì. I Raptors sono una delle squadre che gestisce meglio i 2-for-1, cioè due possessi per uno nelle parti finali dei quarti. Hanno dei plus rispetto ai loro avversari su quegli determinati aspetti chiave che li portano a vincere o perdere partite. Ad esempio contro i Sixers li hanno gestiti molto meglio.
Persa con i Celtics allo stesso modo, più
sì,
o meno.
Mazza, esatto. questa statistica mi piace molto. Si vede che questa sconfitta dei Sixers ti è rimasta. Questa cosa dei 2-for-1.
No, beh, Marco, non me l'aspettavo. Marco.
No, gli volevo fare i complimenti perché ha tirato fuori una statistica per spiegare.
Se
per
non è vero che volevi dirgli.
No, questo. No, io non la sapevo.
Dall'altra parte.
Oggi ho imparato una cosa nuova. Perché io a malapena sapevo che cos'erano i 2-for-1. Adesso so che Toronto ha delle statistiche migliori delle altre. No, io
d'altra parte i Sixers, grazie, sono maestro, una squadra che fa incredibilmente fatica in the clutch, come abbiamo visto negli ultimi partite.
Sì,
sì, nonostante Brett Brown abbia molte volte tolto le castagne al fuoco con grandi chiamate negli ato per vincere partite, ad esempio contro gli Hawks, contro Portland delle ultime settimane. E i Sixers stati disastrosi nell'ultimo 4 minuti, io me li sono rivisti a mentre mangiavo e praticamente ho...
Stavi sputando il pranzo.
Una cosa indecorosa. Tutti parlano della tremenda prestazione di Embiid, che è veramente un film horror. È stata una roba difficilmente anche spiegabile a parole, perché è stato...
Talmente episodica che forse neanche bisognerebbe parlarne, dai.
Mazza.
E invece ora ne parleremo.
Però questo è un podcast in cui si parla di basket,
tanto,
Antonio.
Ma sì, ma è tanto episodica come...
Tu perché dici poi che è episodica.
Ma sì, siamo... siamo arrivati al terzo dei giocatori appunto di origine africana che volevamo...
È episodica, però fa statistica, tipo...
Sì, ma fa anche rumore.
Erano 37 anni, tipo, non lo so, sto dicendo un numero alto... Che un giocatore non finiva con 0 punti prendendosi almeno
11 tiri
e cose così.
Vabbè, ma lui l'ha detto a fine partita: a giorni sei caldo, a giorni c'hai freddo. Com'era
sì,
quella cosa?
Però,
che ha detto
però
a fine partita,
una cosa è essere caldi o freddi, una cosa è essere morti, congelati sì, e in pur rigor mortis. Nel senso che.
Sì, ma tu parli da cuore ferito in questo momento.
No,
aspetta.
Io parlo con una persona che cerca di analizzare la prestazione di Embiid, non tanto al valore statistico, ma al valore.
Ma se ti ho sentito strillare da San Paolo, ti ho sentito strillare.
Allora, quella è l'emotività del momento che, se permetti, la posso esprimere nelle mie mura domestiche secondo i modi e gli usi che io ritengo essere corretto.
Sì, sì.
Dopodiché,
sì.
La civiltà è un'altra cosa.
Andrebbe essere avvicinato.
Esatto, la civiltà è un'altra cosa.
Che non è San Paolo, grazie a Dio. Dopodiché, la prestazione di Embiid apre grossi interrogativi sui Sixers, ma non tanto per appunto per il valore meramente episodico o statistico, come dice Marco, che sono anche d'accordo. È che quanto incida l'emotività e il conditioning di Embiid nelle sue prestazioni in campo è una questione che si porta da molto tempo avanti. Dall'altra è quanto questi Sixers possono fare a meno di Embiid. È ovvio che una prestazione come quella che ha fatto l'altro giorno ti ammazza anche se tutti gli altri giocatori girano al massimo. E la squadra non ha giocato male, perché Richardson, dopo la prestazione stratosferica contro Miami, ha giocato un'altra partita molto positiva e anche secondo me molto, molto incoraggiante. Harris, dopo aver tirato anche lui 0 su 11 in una partita, ha messo insieme uno stretch di gare molto solide e facendo cose importanti. Su Simmons poi io sto scrivendo un pezzo, quindi non mi allungo, perché sennò questo podcast arriverebbe praticamente fino al weekend successivo e non voglio tediarvi tanto.
Ma lo citi quel tentativo con 6 secondi?
Ancora non sono arrivato, sono ancora,
non ci sei ancora arrivato,
sono
lì?
Sono ancora arrivato quando lui ha 9 anni.
Ah,
poi dopo
okay.
Lì che...
Quindi sta scrivendo un libro in realtà, maestro.
Sì, vabbè, è una proposta editoriale che poi proverò a vendere. So,
scusa,
ho già un paio di case.
Ma facevi in tempo a presentarlo a
Melbourne?
No, a più libri.
Sì, lezione quella Down Under, però.
Ah, ho capito. No, comunque adesso, scusami maestro, ti interrompo solamente per dirti
una
cosa.
Sì.
Tu. Allora, prima ho detto che la prestazione di Embiid è episodica solamente per un motivo. Perché all'interno di una stagione in cui sei chiamato a far fare un salto di qualità alla tua squadra, questo tipo di prestazione non è che rappresenta un episodio, rappresenta veramente la cometa di Halley. Lui è uno dei centri più forti in questo momento, e non solo in questo momento, da diverse stagioni lo è, un paio. mi piacerebbe vederlo un po' più decisivo, un po' più attivo, un po' più concreto nelle parti finali della partita, perché l'altro giocatore più forte della squadra non lo è in questo momento.
Beh, poi Korkmaz è stato eccezionale.
Non devi fare così. Quindi uno dei due deve prendersi certe responsabilità in campo, perché è andato via Jimmy Butler, questa scimmia del giocatore franchigia si è divisa in due parti e sta da una parte sulle spalle di Simmons, dall'altra sulle spalle di Embiid. Da entrambi, per quanto mi riguarda, Philadelphia rimane comunque il roster migliore a est, per me, mia personalissima opinione, il più grosso, perché difendere sanno difendere.
Su questo non sono così d'accordo.
È un roster fatto di giocatori che sanno difendere. Ecco, l'ho detta meglio. Poi che difendano bene in campo è un altro discorso. Però è un roster fatto di giocatori che sanno difendere, che non glielo devi spiegare come si mette il culo per terra. Quindi difendere sanno difendere. Rimbalzi non ne prendi manco mezzo contro di loro, perché il più basso è un Gesù Cristo. È un...
Nota persona alta.
No.
Quello di Rio, forse.
Un cristone, diciamo così. No, son grossi, sanno difendere, sanno prendere rimbalzi. Davanti, cioè lì in attacco hanno qualunque sì, tipo di soluzione.
È anche vero che lo spacing offensivo è molto preoccupante.
Sì. Allora, nonostante... ci sono dei difetti, però fermati. Come roster parliamo di uno dei migliori della Lega, cose, per me.
Non vogliamo parlare di Sixers questa puntata, quindi evitiamo.
Da Embiid ti aspetti che sia decisivo all'interno di quei momenti in cui ti aspetti che sia decisivo.
Sì, è vero anche che il contesto deve massimizzare Embiid, come il contesto sta massimizzando Antetokounmpo.
Sì.
Secondo me il talento medio di appunto Philadelphia impone una struttura un po' diversa.
C'è
anche
paragone,
certo,
dai.
Però è anche vero che a volte la funzionalità non è per forza data dal talento. Ecco, quello volevo dire.
Certo.
Due cose sui Sixers veloce, poi al massimo
perché c'entra Embiid, dai.
I Sixers adesso sono un cantiere e difficilmente cioè le volete vedere, siete vecchi, volete mettervi con le mani dietro la schiena e guardare le partite di Sixers, ma non sono uno spettacolo molto piacevole. Anche piacevole.
Io non me l'aspettavo.
Anche piacevole.
Non mi aspettavo il cantiere quest'anno.
Beh, oddio,
non
quando
so
cambi
tu,
così
ma io non
tanto. Il problema di Sixers adesso è, a prescindere dallo spacing, i Sixers stanno tirando molto bene da tre. Contro Toronto hanno tirato molto percentuali notevoli da tre. Adesso mi sembra quasi il 40%.
Roster di quest'anno, roster dello scorso anno, quale ti prendi?
Mi prenderei quello dell'anno scorso se contrattualmente fosse come quello di quest'anno. E certo, quella è la silver lining, mi sembra evidente che fosse quello. C'è un giocatore, a me non manca tanto il Jimmy Butler, a me manca il JJ Redick. Cioè mi serve un giocatore che sappia muoversi per il campo.
Okay.
Il problema in questo momento, l'attacco dei Sixers, è nelle spaziature, nel tiro di Simmons, nel Embiid che tiene troppo la palla, in tante cose. Il grosso problema del quintetto, che comunque sta... quando è in campo dimostra di essere uno dei migliori in assoluto per death rating, tutto quello che vogliamo avere, è che manca gente che fa decisioni veloci con la palla. Non è un problema di spazzatura.
Che avete preso a fa.
Ecco, però oltre a Simmons, che anche lui è molto ancora incostante in alcuni casi, e Horford, gli altri non sono dei grandi decision maker, e con la palla questo... è il grosso problema dell'attacco dei Sixers in questo momento. Insomma, più delle spaziature, più di tanti altri problemi che ci saranno sempre nella costruzione di questo roster, che dovranno però, diciamo, portare dividendi da altre parti. Ecco, bisogna anche fare. Ci sono anche dei plus e dei minus che vanno distribuiti a un certo punto quando strutturi una squadra. L'unica cosa che a me piacerebbe capire è fra due mesi, tre mesi dove siamo, perché adesso non è un grosso problema questo inizio dei Sixers, non è un grosso problema la partita in sé di Embiid. Vorrei vedere quanto ci saranno anche a livello di coaching staff delle scelte, ad esempio non mandare tutti quei taglianti quando Horford o Embiid sono in post, perché c'è un grosso problema lì di spacing e tu in quel modo lo semplicemente saturi sempre di più, e secondo me questa è una cosa che vedremo sempre meno durante la stagione dei Sixers. L'altra cosa è le scelte che vanno però studiate, vanno capite prima, perché se tu non sei un genio totale della pallacanestro, alcune scelte per essere rapide devono essere automatiche, e quindi vedremo un po' come saranno le risposte anche appunto di Brett Brown e tutti i suoi collaboratori, che secondo me stanno lavorando bene in queste ultime due stagioni, nonostante poi c'è sempre un Fire Brett Brown che parte come hashtag ogni volta succedono queste Titanic di finale di partita.
Ritwitto.
Vabbè, avete parlato di tutto tranne che di Embiid, quindi io mi accollo Embiid.
Aveva mal di pancia.
Secondo me non può avere, cioè, se aveva mal di pancia non giocare nella partita dei playoff che lui giocò con la gastroenterite, quella era una partita di playoff e la giochi ovviamente. Se c'era un problema
e Jordan non ha mai fatto load management, diciamolo.
Se c'era quel problema fisico contro Toronto, lo facevi
solo giocavo 3 anni a baseball,
lo facevi sedere e anzi secondo me dovrebbe, è una cosa che dovrebbe iniziare a pensare, perché il problema di Embiid è che secondo me è anche emotivo. In alcune partite tipo quella di ieri viene proprio scoglionato e quando tu sei il centro con le migliori skills dell'NBA non puoi entrare in campo e non ti va di attaccare il ferro e non ti va di sporcarti le mani, diciamo così, e hai bisogno di fare quella giocata per cui poi puoi prendere in giro il tuo avversario. Questo secondo me sono delle cose, perché poi l'altalena di prestazioni di Embiid nei momenti, nei playoff dell'anno scorso l'abbiamo vista, in certe partite tu dicevi vabbè, ma questo porta Philadelphia a vincere il titolo da solo, tranquillo, lo fa, e altre partite dicevi è una cosa che continua. Lui è altalenante, è un problema fisico. E allora lavoriamo da un punto di vista fisico. Vuole, mangia male. Se non vuole migliorare la sua alimentazione, non vuole migliorare a livello fisico, rimarrà un giocatore che alcune partite ti fa la differenza perché ha le abilità per farti la differenza, mentre in altre partite le cose andranno meno bene e devi sperare che il contesto intorno riesca comunque a mantenere un livello di gioco elevato per fare, perché poi ecco, nonostante la partita di Embiid, Philadelphia ha perso la partita agli ultimi 2 minuti.
Sì, buttando una quantità di tiri liberi ridicola, no? E questa è un'altra grande storia della stagione dei Sixers finora. E diciamo che i 3 africani li abbiamo affrontati, è stata una bellissima storia. Io volevo mettere personalmente, volevo mettere un po' di musica sotto, un po' belle funk, una macossa, qualcosa del genere.
Io sono d'accordo.
La potete ascoltare, io vi consiglio un paio di dischi, se volete un paio di compilation. Vai. No, Donated Lagos, grande compilation di musica disco nigeriana, e poi tutto quello che riguarda, abbiamo parlato un po' di Cameron, Yaounde Girls, un disco importante, ma Bill Loco, grandissimo. Se trovate un disco di Bill Loco, vi mando la mia mail, me lo spedite, sarei molto felice di trovarvi.
Sì, ok, bello tutto. Abbiamo parlato di giocatori molto forti, abbiamo parlato di giocatori un po' meno forti, non è vero, parlato solamente di giocatori fortissimi. Abbiamo parlato di Siakam, abbiamo parlato di Embiid, abbiamo parlato di Antetokounmpo. Quando possiamo vederli, caro Marco, in campo? Perché adesso è il momento più atteso di tutta quanta la puntata di passi, quel momento che noi lasciamo all'ultimo, proprio perché tu ci devi dire quando possiamo vedere Giannis, quando possiamo vedere Embiid, quando possiamo vedere Siakam. Non c'è manco una partita, mi sa di
me. Ma soprattutto se li vogliamo vedere, perché è un grosso problema quello delle partite che non vengono più viste.
Sì, infatti questa settimana League Passi è sponsorizzato direttamente dall'NBA. Il messaggio è questo: è per favore guardatevi queste partite, che qua se no siamo tutti a spasso e noi poi su che lo facciamo il podcast?
Sui tornei medievali di mezza stagione, come vogliono farli.
Sul calcio storico fiorentino.
Sì, non parliamo del torneo di mezza stagione dei paragoni della Champions League, io mi stavo a sentire male, quindi... Sì, rimaniamo
forse secondo me il modello dovrebbe essere più l'Europa League, Marco.
Sembrava Nations League.
È vero,
in realtà,
io sono d'accordo.
Come
è stato. Comunque, cosa guardare questa settimana? È facilissimo, ve lo dico subito. Io solitamente non consiglio la partita della domenica sera, perché mi immagino che la partita della domenica sera ve la guardiate per destinazione, perché è la più semplice da fruire. Però se magari vi siete organizzati qualcosa questa domenica sera, cancellate subito. Perché c'è il rematch tra Doncic e LeBron, Lakers, Mavericks alle 22 domenica. Organizzatevi, fate quello che volete, non dovete neanche trovare un modo per svoltare la prima parte della notte.
Ma che ora?
Alle 22, perfetto.
Ho capito, ma ceno prima, durante,
no,
dopo?
Prima. Prima, è la
cena della domenica sera, un po' leggera. Sì,
comunque
sì.
Tu hai mangiato a pranzo, richiamino, tisana e vai veloce.
Sì, aspetta, il richiamino, la tisana me lo faccio alle 8.
8 e mezzo.
Sì, poi quando finisce la partita, stiamo a metà terzo quarto, io mi voglio mangiare un ippopotamo.
Il problema di metabolismo che a noi non riguarda, Antonio.
Sì, quello è vero.
Medio peso.
Diciamo, esistono diverse applicazioni che sfruttano le persone che ti portano da mangiare. Puoi usare una di quelle.
Non mi fa impazzire.
Non le possiamo dire perché però non ci dire, pagano. Esatto. Poi, se volete.
Se ci pagano, questa cosa dello sfruttamento diventa.
La cancelliamo, certo.
No, che sono assunti, che è uno dei pochi società che assume nel nostro paese, ma al momento parliamo di sfruttamento. Comunque, quella facile.
Comunque, chiamateci il nome nella sovraimpressione se volete, ne parliamo bene.
Poi, invece, lunedì a mezzanotte, che vuol dire che ancora non è martedì, ma sta quasi martedì.
Okay.
Che però, comunque, è un orario decente.
Perché sono le
mezzanotte.
Vabbè.
Ci sono i Toronto Raptors contro gli Utah Jazz. Perché vedere questa partita?
Perché?
Perché comunque bisogna vedere se Siakam riuscirà ad essere un fattore anche contro una delle migliori difese della NBA.
Ma tu questa partita te la vedresti onestamente se fosse uno shootout tipo il Birra Moretti? Questa è la domanda che sta facendo l'NBA in questo
Guarda,
momento, Marco.
Sì, la mia risposta è sì.
Con Mitchell con la maglia della Juve?
Sì, me la vedrei. Ma quella, la questione più importante è che voi prima vi guardate questa,
sì,
poi tirate fino alle 4:30.
Io mi sveglio a quell'ora.
Vabbè, allora non lo so.
Mi sveglio e la guardo. Ok, vabbè.
Perché guardarla stando addormentato, Antonio?
Ovviamente.
Perché ci sono i Los Angeles Clippers che affrontano i Washington Wizards. Tu dirai, perché guardare questa partita?
Un anno fa, neanche se mi avessi pagato l'avrei
perché
visto.
E noi non ne parleremo, però i Washington Wizards in questo momento sono il secondo miglior attacco dell'NBA.
Sì, vabbè, dai.
È vero.
Sì, lo so.
E quindi guardiamo attacco contro attacco difesa. E difesa. E magari
l'esercitazione.
Chissà cosa può succedere. Quindi rimanete sintonizzati.
Beh, giustamente no. Perché non restare le 4 di notte per vedere Mo Wagner?
Giustamente.
No, sono completamente d'accordo.
Allora, dato che mi sveglio comunque alle 4:30, e alle 4:30 chiamo entrambi. Se non siete svegli a guardare Clippers Wizards, giuro vi vengo a svegliare a casa.
Io per fortuna ho una segretaria che risponde personalmente a tutti questi tipi di chiamate, quindi per me va benissimo, non so Marco.
Io tolgo la suoneria.
No, Marco è la segretaria. Detto questo, siamo giunti in conclusione di questa puntata di Passi. Io ringrazio il mitico maestro Bottini. Ciao.
Buonasera.
Lorenzo. Ciao Marco.
Ciao Antonio.
Marco, tutto ok?
Tutto ok.
Ti vedo un po' stanco.
Senti, come si chiamano queste cose che fanno sfruttamento? Che sono quasi le 9 adesso.
No. Ciao, alla prossima.
Va bene.